grazie della vostra presenza. Ecco, ciò che intendiamo fare questa sera è offrire una lettura spirituale di questa immagine che da qualche giorno state vedendo qui in questa chiesa e che forse qualcuno avrà suscitato qualche curiosità. Vi tranquillizziamo subito dicendo che la tavola non rimane qui a lungo e infatti il committente di questo dipinto è il rettore del seminario di Ancona che ci ha chiesto l'immagine del buon pastore. Ecco, in attesa che vengano a ritirarlo abbiamo pensato così di proporvene una presentazione anche per avere un momento di contemplazione e di spiritualità da condividere. Pur non essendo questo un incontro di preghiera, possiamo comunque iniziare con una breve invocazione allo Spirito Santo e dato che Lui è ad aprirci realmente gli occhi del cuore, ecco, per guardare non semplicemente come si guarda una cosa che sta fuori di noi, ma piuttosto come un qualcosa che parla non solo a noi, ma forse anche di noi.
Spirito Santo, misericordia del Padre, rendici degni di vedere in noi stessi la vita della risurrezione, affinché nulla ci impedisca di deliziarci in Te. Rendici degni di sentire in noi stessi la speranza della risurrezione.
Inizierei subito col dire, in maniera cosa in maniera molto evidente, non è un'immagine realistica, né una rappresentazione letterale di Gesù. Voglio dire che non vi si deve ricercare alcun tipo di perfezione formale. L'immagine è volutamente molto povera e imperfetta, come la vita nostra. E proprio per permettere a chi vi si trova davanti di non essere attratto da particolari stilistici, né fermarsi sulla presunta bravura di chi l'ha realizzata, ma piuttosto di cogliere nel suo insieme un incontro, una relazione. Un qualcosa che ci può coinvolgere e che possa portare ciascuno dentro quello che vede o forse anche scoprire che quello che stiamo guardando in realtà è in qualche modo dentro di noi. E così dipingevano i primi cristiani, pensiamo ai graffiti delle catacombe o ad altre immagini delle basiliche paleocristiane, no? E i primi cristiani non erano preoccupati di una perfezione formale e dipingevano piuttosto in maniera simbolica, ecco, dove per simbolo non si intende un significato che io aggiungo alle cose. Non so, per esempio, prendo un particolare e dico guardate, questo significa questa cosa qui, è un significato che io do. Il simbolo non è questo. Il simbolo è una presenza, una realtà che emerge attraverso l'immagine. È un qualcosa che esiste già e attraverso il simbolo io vedo qualcosa di questa realtà. Quindi quello che io vedo mi porta oltre, questo è il simbolo, che è diverso dal segno convenzionale, per esempio, no? Cioè, il segno convenzionale cos'è? Quando io vedo una sigaretta con una croce sopra, capisco che lì non bisogna fumare. Quello è un segno convenzionale, vuol dire che ci siamo messi d'accordo e tutti quanti interpretiamo quel segno, però quel segno non dice niente di una presenza, il simbolo è diverso. È un po', ecco, per esempio, tanto per fare un esempio, l'Eucaristia è un simbolo, perché nell'ostia consacrata noi vediamo il corpo di Cristo che è una realtà e la vediamo, diciamo, materializzata in quel simbolo. E quindi attraverso il simbolo dell'Eucaristia noi entriamo a contatto con l'amore di Dio che è una realtà. Ecco, quindi il simbolo è l'unità dei due mondi, cioè due mondi che si incontrano. E poi vedremo alla fine, anche ritorneremo su questa cosa. E c'è anche da premettere che noi siamo generalmente abituati a vedere il buon pastore con le pecore intorno, con un agnello sulle spalle o in braccio. E qui troviamo qualcosa di più inconsueto. Sulle spalle il Cristo porta un uomo, che è Adamo. E poi sembra tirare su per il polso anche una donna, che come vedremo è Eva. Ecco, il linguaggio è chiaramente simbolico. Nella tradizione dei padri della Chiesa, e l'immagine del buon pastore assume caratteristiche pasquali. Cosa vuol dire? Che il pastore non è visto semplicemente come quello che porta il pascolo, il gregge, che lo raduna, ma è colui che per trovare la pecora perduta si spinge fino al limite ultimo, cioè scende fino al più basso dei fondi, cioè fin dentro la morte e oltre la morte, fino agli inferi, per prendere questa pecora, diciamo così, e riportarla al padre, cioè farla risorgere. Qui occorre dire che l'evento della risurrezione, così come siamo abituati a vederlo nei dipinti barocchi o rinascimentali, dove il Cristo da solo vola in aria sopra la tomba vuota, avete presente certe immagini, c'è Cristo con la bandiera che vola in alto da solo e sotto c'è la tomba vuota, no? Ecco, non sempre questo ci comunica una bella notizia, perché c'è infatti il rischio di sentire dentro di noi una vocina che dice: beh, beato lui che vola, no? Però io sono qua, magari il corpo di mia mamma è sottoterra, non vola. Mentre i cristiani della tradizione orientale hanno mantenuto maggiormente l'aspetto relazionale della risurrezione, nel senso che la Chiesa d'Oriente vede nella risurrezione non tanto Cristo che risorge da solo, ma quanto Cristo che fa risorgere noi. Quindi egli scende agli inferi per recuperare noi che siamo prigionieri della morte e riportarci al Padre. Ma adesso voi mi direte: ma di chi parli? Ma dove sta scritta sta cosa, no? E in realtà sta scritta, perché c'è un riferimento biblico, non è l'unico, ed è la prima lettera di Pietro, adesso ascoltiamo.
Anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito. E in spirito andò ad annunziare la salvezza anche agli altri spiriti che attendevano in prigione.
Ecco, vedete, questa è la prima lettera di Pietro, magari l'abbiamo sentita tante volte, ma questa cosa non ci ha mai colpito, no? E questo per dire che la discesa agli inferi non è un aspetto considerato soltanto dai cristiani d'Oriente. Questa verità così paradossale è entrata a far parte dello stesso simbolo apostolico, il credo che si diceva prima, nel quale si proclama che Cristo patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì, fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, ve lo ricordate, no? Ecco, forse occorre anche precisare che gli inferi non sono da confondere con l'inferno. Per inferi si intende quella condizione in cui si trova l'uomo privato della vita a causa del peccato che lo ha condotto alla morte. Ecco, nell'antichità il regno degli inferi era addirittura personificato e veniva raffigurato nelle opere d'arte, soprattutto nelle anastasis, come si chiamano in greco le immagini che raffigurano la risurrezione, e era personificato e raffigurato come un mostro chiamato lo Sheol, e in cui era come un mostro nel cui ventre finivano i morti. Ecco, gli autori ne parlano però di questo regno della morte anche come una specie di categoria metastorica, diciamo, che si presta a tante letture, cioè gli inferi possono essere già quelli dove viviamo noi adesso, e sono gli inferi del nostro cuore. Quindi Adamo ed Eva sono, come abbiamo detto, nella tradizione dei padri, sono simbolo dell'intera umanità, sono come una specie di cavallo di Troia, li immaginano, no? Cioè due persone che contengono tutta l'umanità, ecco. E in loro quindi possiamo trovare ogni volto, da quello del primo uomo fino all'ultimo che sta nascendo in questo momento. Siamo noi, per quello dicevo all'inizio che possiamo forse trovare questa, qualcosa di questa immagine anche dentro di noi. Dunque entriamo adesso nell'immagine e partiamo dalla figura centrale, il Cristo, che si presenta chiaramente come risorto. La veste è totalmente sfolgorante di bianco, che ci parla della gloria, cioè della manifestazione di Dio in tutto il suo splendore. Il bianco, nella tradizione iconografica, ha più significati. È il colore dello Spirito Santo, e in questo caso Cristo è bianco perché è lo Spirito di Cristo che discende agli inferi. Il colore bianco è la luce che salva e la vita eterna del Figlio. Vediamo che ha le ferite aperte, il costato, le mani e i piedi con le stimmate. Le ferite sono aperte ma gloriose, e questo ci richiama le apparizioni del risorto anche nel Vangelo, no? Dove si dice che Cristo si è presentato e dice: guardatemi, sono proprio io, guardate le mie mani e i miei piedi, per mostrare le ferite della passione. I piedi di Cristo sono appoggiati su un legno che chiaramente è quello della croce, e sono in posizione ascendente. Cristo sta salendo. Ecco, questa è una cosa importante, teniamola presente. Cristo sta salendo, ma da dove? E verso dove? Allora, abbiamo detto che nel linguaggio simbolico la figura del buon pastore che va a cercare la pecora perduta, ecco, non si limita ad un gregge circoscritto, ma ecco, si espande sia nello spazio che nel tempo, o meglio sarebbe dire sprofonda. negli abissi del mistero della salvezza, dentro il quale c'è posto, ecco, non solo per ogni pecora perduta, cioè ossia per ogni uomo, ma anche per ogni tipo di perdita, per ogni tipo di morte che l'uomo vive. Perché anche noi, prima di morire, viviamo tante forme di morte. Prima o poi tutti ci troviamo perduti in qualche modo, nel peccato, nella desolazione, o perché noi stessi abbiamo peccato, o perché qualcuno ha commesso un peccato contro di noi. Prima o poi tutti sentiamo questo peso delle tenebre e siamo segnati nel profondo da tante morti, che possono essere ferite, fallimenti, peccati, zone d'ombra, angoli di cui ci vergogniamo, figuracce che non ci perdoniamo, sogni infranti, tradimenti e paure. Queste sono le nostre morti. Sono i segni della morte in noi. Ecco, vedete come il linguaggio simbolico non ci porta, non attira la nostra attenzione su chi ha realizzato l'immagine, ma ci comunica qualcosa di esistenziale, no? Dove noi ci possiamo trovare dentro e troviamo che qualcosa di questa immagine, come dicevo prima, è dentro di noi. Nella figura del pastore bello, allora, possiamo vedere come Dio si pone davanti alle nostre morti. Cosa fa? Ci prende a calci? Ci strapazza? Ci dice te la sei cercata e adesso stacci? No. Ecco, il Signore ci risponde in maniera molto creativa e inimmaginabile per noi. Va in cerca della pecora perduta, e se questa si trova nella morte, lui entra anche lì, pur di rimettersela sulle spalle e farla rivivere. Ecco, in questo amore che si realizza sta la bellezza del pastore. Se ricordiamo, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, Cristo dice: io sono il buon pastore dà la vita per le pecore. Però la parola che è usata in realtà è una parola che in greco vuol dire sia buono che bello, quindi si potrebbe anche tradurre il pastore bello. E se noi pensiamo che in realtà la bellezza è l'amore realizzato, allora il pastore bello è quello che dà la vita per amore nostro, ed è un amore che si realizza. E il cuore di Dio si muove nel vedere che la sua creatura sta sprofondando nella morte. E quindi cosa fa? Inizia il suo movimento di discesa per portarlo in salvo. E dove scende? Beh, scende anzitutto nel grembo di Maria, si fa uomo. Poi scende nel Giordano, il che vuol dire che si mette in fila con tutti i peccatori. Scende nel senso che si china su tutti i malati che incontra per risollevarli, e anche poi quando farà il suo cammino di salita verso Gerusalemme e verso il Calvario, in realtà Cristo scende dentro la nostra miseria umana, dentro quello che noi faremo di lui poi. E poi scende ancora, anche quando poi l'abbiamo innalzato sulla croce, lui muore Ma questo non è il capolinea della vita di Cristo, perché l'obiettivo di Dio è raggiungere la sua creatura. Ecco. E se per trovarla c'è di mezzo la crocifissione, lui la vive, ma solo come una tappa. Questo è importante, perché il vero scopo è il recupero nella comunione, il recupero dell'uomo, di quell'Adamo che, se ricordiamo, nella Genesi, Adamo dopo il peccato, quando Dio passeggia nel giardino e dice: Adamo, dove sei? E Adamo si è nascosto. Ecco. E la vita di ogni uomo è, anche se non lo vogliamo ammettere, una continua fuga da Dio, perché l'amore ci fa paura. Dopo il peccato l'amore ci fa paura. Noi abbiamo paura di credere all'amore. Quando c'è qualcuno che ci fa un gesto d'amore, noi subito diciamo: cosa mi vorrà chiedere questo adesso? È così, no? Pensiamo sempre, i nostri rapporti sono sempre interessati, quindi abbiamo una paura matta di credere all'amore. E quindi fuggiamo da Dio. E fuggiamo fino a dentro la morte. E lui non si dà pace fino a quando non ci raggiunge. Ma vedete, questo è importante, il capire che lui non è venuto per morire, lui è venuto per recuperarci, per farci passare la paura che noi abbiamo di lui. E se questa paura deve farcela passare nella morte, lui entra anche nella morte, ma lo scopo è raggiungere noi. Ecco. Quindi, torniamo all'immagine, Adamo riconosce questa bontà, bellezza del pastore, cioè la misericordia che gli è stata usata. Finalmente Adamo negli inferi si rilassa. E quando vede il volto di Cristo che va a cercarlo fino lì, riconosce tutta la misericordia, la bontà e la bellezza di questo pastore, e la misericordia che gli è usata, e si lascia prendere come una pecora sfinita e che si lascia mettere sulle spalle. A volte noi dobbiamo veramente arrivare al fondo di certe situazioni per arrenderci. E quindi vediamo che la mano di Adamo indica il costato di Cristo, come se lui dicesse: questa è la sorgente che mi salva, adesso vedo qual è la fonte della luce da cui deriva la mia vita.
Ora possiamo sostare qualche istante davanti al costato di Cristo, davanti a questo costato aperto. Posso anche provare a chiedermi questa sera se e come anch'io sento di aver fatto un po' questa esperienza degli inferi. Quali sono gli inferi in cui adesso forse mi trovo? Quali tenebre mi circondano? Potrebbe esserci utile, proprio per sentire l'efficacia della Pasqua che stiamo celebrando in questi giorni. Possiamo sostare davanti a questo costato di Cristo.